Ultima, quarta, domenica di Avvento. Le quattro candele le abbiamo accese, vedete? Tra poco le togliamo e arriva lo splendore, arriva la luce. Il mondo che camminava nelle tenebre vide una grande luce e la lettura di mezzanotte di sabato prossimo. Amici, abbiamo sentito in questo tempo di Avvento la voce dei profeti, soprattutto del profeta Isaia, che ha fatto un po' la parte del leone, il quale descrive a distanza di circa 800 anni, prima di Cristo, descrive la vita di questo bimbo che nascerà. L'avete sentito oggi nella prima lettura. È un po' difficile per chi non sa leggere la Bibbia, che è difficile la Bibbia, in alcuni capitoli. Brevemente ve la spiego. Il re Acaz era il re di Gerusalemme, giù, nel sud della Palestina. Dopo la morte di Salomone, anno 1000 prima di Cristo, la Palestina, tutta la Palestina di allora Israele, entra in subbuglio. Terminato il periodo aureo degli ebrei, con i tre re, Saul, Davide e Salomone, Israele conobbe il più grande splendore in tutte le branche del sapere, della cultura, dell'arte, della politica. Era 100 anni di meraviglia. Quando alla corte di Salomone entrarono le donne egiziane, non perché erano donne, ma perché erano politeiste e portarono l'adorazione di falsi idoli, Israele ebbe il suo crollo. Fu infedele, si prostituì. Nella Bibbia il termine prostituzione non ha il significato che diamo noi a questa parola. Significa l'abbandono del vero Dio per inginocchiarsi davanti a falsi dei come il dio Dagon, la dea Iside e la dea Astarte e altri dei. Amici, le 12 tribù di Israele, che erano i figli di Giacobbe, Israele, si ribellarono, si coalizzarono, 10 dei 12 presero il centro nord della Palestina e costituirono il regno di Israele con capitale Samaria. Tanto per essere aggiornati, potremmo dire l'odierna Ramallah, zona palestinese, al centro della Palestina. Bene. Le due tribù del sud, Beniamino e Giuda, costituirono un'alleanza e formarono il regno di Giuda, 2 contro 10. A capo di queste tribù c'era il re Acaz, Gesù nascerà a Betlemme, nel sud, dalla tribù di Giuda. Attenzione, cosa è successo? Questo popolo, dopo il 1900, 800, 700, andando verso lo zero, che Cristo, subì continuamente guerre, deportazioni, diaspore, dispersioni. La più grande, ricordate, Nabucodonosor, che distrusse il Tempio di Gerusalemme e portò via tutta l'intelligenza, sacerdoti, magistrati, politici, cioè tutti quelli che costituivano l'ordine pubblico, l'intelligenza di un popolo, e rimasero i poveri contadini a strappare la terra. Quindi questo albero di Israele era finito e furono deportati in Babilonia, nell'odierno Iraq e Iran, furono deportati. Questo popolo è finito, non ha più alcuna speranza. Il Signore 800 anni prima di Gesù dà a questo suo popolo, del quale è follemente innamorato, perché questo popolo non lo dimenticate, nel 1200 avanti Cristo lui l'ha tratto dall'Egitto, dove per tanti anni erano rimasti giù, chiaro? E lì con Mosè torna nella terra promessa, 1200 prima di Cristo, quindi 400 anni dopo, questo popolo è finito. Dio manda Isaia, Geremia, Ezechiele, Daniele, i grandi profeti, per dire a questo popolo: tu non sei finito. Dice: ma Signore, c'è rimasta solo la radice, l'albero non c'è più, siamo consunti, finiti, siamo tutti deportati, tutti schiavi degli Assiri, dei Babilonesi. il Signore manda il profeta e dice: popolo mio di Israele, non ti abbattere, alza le ginocchia e infiacchite, abbi fiducia, riprendi vigore, perché, ecco la lettura di oggi, da questa radice io farò nascere un virgulto, un piccolo germoglio, chi è? Gesù Cristo. Allora il profeta chiama il re Acaz, Giuda, e gli dice: chiedi un segno. E lui dice: no, io non lo voglio chiedere, perché nel frattempo c'era stata una ribellione nel centro-nord e volevano i due re di Samaria e il re della Siria sopra, volevano coinvolgere Acaz nella guerra contro la Siria, contro i babilonesi. Che succede? Succede che Acaz dice: no, io non mi ci metto con questi due tizzoni, non mi ci metto, non chiedo niente. Tu non chiedi niente? Allora il Signore ti chiede lui: verrà una vergine e da questa vergine nascerà un figlio che sarà chiamato Emanuele. Ecco la prima lettura di oggi. Attenzione, domanda, chi è questo figlio? Questo bimbo che nascerà da una vergine si chiamerà il Dio con noi? Poi al capitolo 9, il capitolo 7, il capitolo 11 di Isaia, noi l'abbiamo spiegato alla catechesi degli adulti, venite che bella. Cosa dice il profeta? Lo sentiremo la notte di Natale. Questo bambino sarà il principe della pace, sarà il consigliere ammirabile, sarà colui che fonderà il suo regno sulla giustizia e sul diritto. E quando lui verrà, instaurerà un regno di pace. Di qui le bellissime descrizioni che sentiremo il giorno di Natale: la pantera e l'agnello, il lupo e l'agnello, il bue e la pantera staranno insieme. Cioè Dio, questo Cristo bambino, porterà pace in tutto l'universo, non solo fra gli uomini, ma nel cosmo intero, per cui anche gli animali che si sfranano vicendevolmente avranno una pace fra loro e saranno sdraiati insieme, mangeranno alla stessa mensa, perché il bimbo che nasce sarà il Dio della pace, per cui la parola guerra verrà tolta da ogni libro. Bello. E le armi si trasformeranno in falci, le lance in aratri. Parola di Dio questa, che questo Dio è il Dio della pace. E terminerà l'era del sangue. Gli stivaloni dei condottieri mangiati di sangue verranno calpestati, buttati via, e la parola guerra verrà cancellata dalla storia. Amici, domanda. Vedete come è difficile la Bibbia? Ma questo bambino di cui parla il profeta Isaia è Gesù Cristo fra 800 anni o è il figlio di Acaz, re di Giuda? Ecco, come si legge? Giorni fa sentivo questo grande maestro poeta della Bibbia, che era Rabasi, diceva: per leggere questo brano dobbiamo capire una cosa. Quando parlano i profeti, non parlano mai un linguaggio storico momentaneo, ma hanno e porgono il loro sguardo in lontananza, per cui parlano e di un fatto che accade, ma in filigrana, cioè in trasparenza, parlano di un fatto futuro. In questa fattispecie, il bambino di cui parla il profeta è il bambino di Acaz, nato dalla sua moglie giovanissima, giovane donna, chiaro. Quel termine patros, vergine, si interpreta in tante maniere. Però il profeta, mentre dice ad Acaz quello che accadrà per rafforzare il regno di Giuda con Gerusalemme capitale, il profeta guarda in lontananza e vede 8 secoli dopo questa donna vergine, Maria, che darà a luce un bimbo che si chiamerà l'Emmanuele, il Dio con noi. Vedete perché questa interpretazione? Ma perché è molto semplice, perché i titoli che al capitolo 9 e 11 il profeta dà di questo bambino non sono titoli che ci addicano a un bambino degli uomini. Il Dio mirabile, consigliere della pace, Dio che regnerà in eterno. I figli degli uomini non sono in eterno. Quindi vedete come il profeta parla un linguaggio doppio. Si misura col tempo ad Acaz, ma si misura con in prospettiva con 800 anni davanti, con il figlio di Maria che si chiama Gesù. E lo sentiremo questi giorni nei Malvieri. Apritevi, o cieli, sparciate le nubi, fate piovere il giusto e la terra germini il Salvatore. Amici, che bello. Ma ci pensate come nei secoli passati da sempre il mondo ha atteso un Salvatore? Quanti salvatori si sono proposti nel corso della storia? Venne Stalin, vi ricordate? Sembrava che salvasse il mondo con il comunismo. Che fine ha fatto? Venne Hitler con il nazismo, il salvatore del mondo. Che fine ha fatto? Venne di là Mao. Che fine ha fatto? Venne Pol Pot di là. Venne Mussolini. Venne chi te pare. Venne Obama, ricordando anni fa, Obama, il salvatore del mondo, che fino ad oggi. Amici, non c'è salvatore sotto il cielo se non Gesù Cristo, parola di Dio questa. Gli uomini sono tutti uomini, credetemi, pur grandi, pur intelligenti, pur grandiosi in tutti i settori, ma sono uomini limitati. Noi sentiremo la notte di Natale un canto meraviglioso che non abbiamo ancora capito. Gloria a Dio! E pace in terra agli uomini che gli ama, a quelli di buona volontà. Amici, la pace non la costituiscono gli uomini. Non c'è né tavolo quadrato, lungo, ovale. Nessuna sala del mondo può dare la pace agli uomini. Gli uomini possono dare gli armistizi momentanei, ma non la pace. La pace è un bene di Dio. Io vi do bella la messa. Che bella. Io vi lascio la pace. Vi do la mia pace, quella che il mondo non sa e non può darvi. Ma al mondo quante pace ci sono? Una sola, è la pace di Cristo. Capite, amici, cosa vuol dire? Senza i cristiani, senza Gesù Cristo, la pace è una utopia. Tutti quelli che parlano di pace, non possono fare tutte le marce possibili, non da Perugia a Assisi, ma da Perugia a New York. La pace non è degli uomini. Se Cristo non torna a nascere nelle coscienze degli uomini, la pace non ci sarà mai nel mondo. Mai. Guardate, sono passati 2000 anni, il mondo è in pace. Oggi il mondo è in pace. Non ci sarà la pace. Perché la pace che ci porta Gesù, e lo sentiremo proprio con la forza del Natale, è una pace che si fonda sul diritto, sulla giustizia, sulla verità, sulla libertà, sull'amore. Queste non sono parole. Il Papa le chiama parole non negoziabili. Qui non si patteggia, non si mercanteggia, non andiamo ai voti. Amici, non è vero perché il Parlamento ha detto che è vero. No, è vero perché è vero, non perché il Parlamento italiano, svedese o finlandese ha in maggioranza votato per. No, amici, la vita non è un bene negoziabile, la vita, qualunque essa sia, non la possiamo mettere in discussione dai voti dei parlamenti. La vita è un bene, il bene più grande che abbiamo sulla terra, non c'è negozio che tira, amici. La pace è questa cosa, l'uomo, il rispetto per l'uomo, la dignità dell'uomo. Amici, guardate Giuseppe oggi, che persona per bene, e ci crede. Come si è fidato il Padre Eterno di questo uomo? Un santo sconosciuto, perché non parla mai, è muto. Non ho sentito mai parlare Giuseppe, mai. Si è trovato questa ragazzina incinta. Cioè, ma che è successo? C'è incinto niente. E voi sapete che a quei tempi, come oggi nei paesi musulmani, una ragazza promessa sposa, incinta, era da lapidare. Maria di Nazareth era da lapidare. Pensate a sto poro cristiano lì, Giuseppe, angosciato. Il fatto di la sua fidanzata, promessa sposa, sapete che il fidanzamento presso gli ebrei era una promessa come un matrimonio, solo che non abitavano insieme, era promessa di matrimonio, era come un matrimonio, quindi era rea di adulterio, condannabile con la lapidazione. Pensate che roba, Giuseppe si trova davanti a sto dice, ma io non posso dubitare di questa ragazza meravigliosa, non è una ragazza normale, eppure c'è il fatto, aspetta un bimbo. Pensa di rimandarla in segreto, non volendo esporla all'udibrio e alla lapidazione. Ci pensa il Signore, durante la notte, Giuseppe, non aver paura di prendere la tua sposa, perché quello che lei ha generato è dello Spirito Santo. Ma che amore, che bello. E Giuseppe è l'uomo dei sogni, è l'uomo delle paure, è l'uomo delle certezze, è l'uomo della fede. E ha accolto Maria come sua sposa. Amici, questa è la nostra storia. Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. Perché il bimbo che da lei nascerà si chiamerà Gesù, che vuol dire colui che salva, il Salvatore del mondo. Amici, pochi giorni. Fra 5 giorni siamo proprio alla vigilia di Natale. Come vorrei augurarvelo un buon Natale. Un Natale bello, vedete. Tutti piangiamo, tutti ci lamentiamo. Sì, orniamo le nostre case, facciamo il presepe, facciamo l'albero, fate quel che vuoi, ma festeggiamo il Natale di Cristo, non il Natale di nessuno. Buon Natale, ma che vorrebbe dire buon Natale? Buona nascita di Cristo, ma non buon ricordo di un fatto che accadde, ma buona nascita di un Cristo che nascerà ancora. Questo Cristo attende di nascere dentro di noi, attende di nascere nelle nostre famiglie, nelle nostre nazioni, attende di nascere nella libertà dei popoli, nella giustizia fra i popoli, nell'amore fra i popoli. E se noi non ci rendiamo conto di questo, passano i tempi, passano i secoli, e il mondo rimane tale quale, sempre con gli stessi problemi, sempre nella stessa angoscia. Non lo vedete come ieri la neve di Firenze, tutti abbiamo pianto. Orte Perugia, 90 km, 7,5 di strada. Abbiate pazienza. L'anno scorso che è successo? La stessa cosa. 3 anni fa, ma perché succedono queste cose? È semplice. Ma lo sapevamo che veniva questa grande nevicata che avrebbe ostruito tutta la rete nazionale. Accade in Inghilterra, accade in Polonia, poi è una tragedia. Accade in Francia, dappertutto. Ma gli italiani lo sapevano. Ma chi è che non lo sapeva? Nessuno, tutti lo sapevano. E allora perché ci mettiamo sulla strada senza le catene o senza le gomme giuste? È chiaro che quando ci mette attraverso i tir, e io blocco 18 km, ma di chi la colpa? Eravamo avvertiti. Ripetiamo sempre gli stessi errori. Andiamo in autostrada sapendo che verrà una grossa nevicata e senza con le gomme normali ci fermiamo 12 ore, 13 ore a sentire il freddo. Ma di chi la colpa? Di tutti noi. Amici, è sempre la questione. Non diamo la colpa X, Y, Z. Avranno le loro colpe. Ma qualche volta guardiamo anche dentro di noi e diciamo, ma io ho contribuito a questo malessere. Io, piccola cosa, noi io ho contribuito al malessere del mondo o al benessere del mondo? Amici, buon Natale. Ma io vi auguro dal profondo del cuore che viviate questo Natale con me, con Cristo nato in mezzo a noi, che io possa cantare con voi sabato prossimo, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace agli uomini che hanno aperto il cuore a questo Cristo che si chiama Jesus Christos, il Salvatore.